Andiamo a parlare dei piani del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo per quanto riguarda 41 bis e lavoro. A partire da settembre il capo del DAP nominato dal ministro Nordio, ovvero il magistrato antimafia Giovanni Russo, ha attivato le trattative per mettere in atto un processo quantomeno sulla carta molto articolato di trasformazione del carcere in Italia. È stata annunciata la volontà di diminuire l'afflittività dei regimi speciali, in particolar modo del 41 bis, una revisione che non dovrebbe ad esempio più consentire quelle deprivazioni aggiuntive come l'impossibilità di tenere più di 3 libri in cella, le foto dei familiari, ma invece mantenere quelle che sono le deprivazioni sensoriali e relazionali e affettive classiche del 41 bis. Si vedrà in concreto che forma prenderanno queste scelte, ma credo che possa essere anche interessante interpretare questa riforma del 41 bis pensando male, ecco, come è sempre opportuno fare in questi casi, interpretare appunto queste manovre per degli scopi precisi e anche direi futuribili, ovvero cerchiamo di pensare un'umanizzazione parziale della tortura del 41 bis. A cosa potrebbe servire al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria? Sicuramente da un lato potrebbe servire a rispondere alle critiche mosse in sede internazionale nei confronti del 41 bis da organi come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che si era espresso sulle condizioni detentive del compagno prigioniero anarchico Alfredo Cospito, così come dai vari richiami della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma dall'altro lato potrebbe anche consentirne un utilizzo più esteso. Un utilizzo potenzialmente, diciamo, più esteso e normalizzato, diciamo una sua applicazione svincolata da quella dimensione che in qualche modo aggiunge un profilo quasi epico sul piano culturale, quasi su un piano pop del 41 bis, del carcere duro come strumento che gli eroi dell'antimafia possono utilizzare per salvarci dai boss e all'occasione dai terroristi. E quindi una detenzione ad alta deprivazione delle comunicazioni con l'esterno, che però potrebbe potenzialmente diventare applicabile, ripulita da questa dimensione eccezionale, a tutti quei casi dove venga richiesto, un isolamento comunicativo elevato, ovviamente con tutto il carico afflittivo che questo comporta fisiologicamente, attraverso appunto la deprivazione relazionale delle comunicazioni, ma senza aggiungere quelle torturine, diciamo, arbitrarie che i vari direttori possono applicare. Quindi una diminuzione del potenziale afflittivo del 41 bis potrebbe anche portare a un'estensione della sua dimensione invece diciamo connotante, principalmente connotante, tecnica di contenimento delle comunicazioni. E insomma, questo è uno scenario che mi sembra essere abbastanza plausibile, ma oltre alle trasformazioni che riguardano il 41 bis, e torno a ripetere il concetto che appunto una sua umanizzazione potrebbe portare all'estensione nell'applicazione di questo regime, teniamolo tutte e tutti sott'occhio. Il tema centrale invece della gestione Russo, della gestione di Giovanni Russo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, riguarda il lavoro e riguarda sostanzialmente la privatizzazione delle carceri in Italia. Vi leggo qualche estratto dalle sue dichiarazioni della scorsa settimana. Russo ha affermato che nel giro di un anno sarò in grado di offrire a più della metà dei detenuti del nostro paese un'attività lavorativa. ho fatto un accordo con WeBuild, che è la più grande azienda multinazionale italiana di costruzione, ci hanno offerto 25.000 posti di lavoro. Ho accordi con TIM, Enel e con l'ASI di Caserta, hanno offerto migliaia di posti di lavoro per i nostri detenuti. Questa appunto la dichiarazione di Giovanni Russo, capo del DAP. Andiamo a sentire allora come WeBuild, questa multinazionale ex Salini in Pregilo, ha riportato sul suo sito riguardo a questa partnership con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Come grande azienda di sistema, WeBuild è chiamata a interagire con un ruolo sempre più ampio con istituzioni, aziende, società civile. Con la firma di oggi vogliamo creare nel settore nuove opportunità di reinserimento nella società per chi vive il carcere, cercando di combinare il supporto a chi necessita di nuove opportunità professionali con lo sviluppo del sistema Italia delle infrastrutture. Questo è molto importante. L'assunzione di personale anche non qualificato insieme ad un piano di investimenti in formazione è fondamentale per creare una società sempre più coesa, oltre che per l'attuazione del PNRR, per garantire una crescita duratura ed equa. Queste le parole di Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo WeBuild. Prima di addentrarci in un'analisi delle potenziali conseguenze di questa partnership, apriamo una piccolissima parentesi su WeBuild, appunto ex Salini in Pregilo, che non è solo un colosso della devastazione ambientale, colosso della devastazione ambientale come per la diga Gibe 3 in Etiopia e vari altri progetti in Africa e Sud America che hanno portato per esempio all'uccisione di centinaia di attivisti contrari alle sue opere in Guatemala, che hanno portato alla distruzione di ecosistemi e alla possibilità di sussistenza per le varie comunità tradizionali coinvolte, diciamo espropriate dai propri territori, dei propri territori per i progetti in cui è coinvolta WeBuild, tutto ovviamente poi sempre ammantato dalle classiche valutazioni positive di impatto sociale e ambientale commissionate per avallare il tutto. Appunto, non è solo però un colosso della devastazione ambientale, ma è anche un gigante dello sfruttamento lavorativo, visto che, come emerso proprio di recente, WeBuild è tra le aziende coinvolte nello sfruttamento letale, direi, di manodopera semischiavizzata per la realizzazione di quegli stadi di calcio edificati per i mondiali in Qatar del 2022. E come ben sappiamo, si tratta di migliaia di morti di sfruttamento lavorativo. Questa è appunto una piccola parentesi sulla natura di WeBuild ex in Pregilo. E a questa azienda, con questo fantastico pedigree, viene richiesto di convertire la popolazione detenuta in manodopera detenuta. Questo è sostanzialmente il progetto messo in campo dalla partnership tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e questa multinazionale. Tra l'altro, in nessun passaggio che mi sia capitato di leggere in questi giorni, mi pare si faccia riferimento alcuno alle retribuzioni per queste migliaia di persone detenute trasformate in manodopera, ma si fa riferimento solo alla necessità di occupare la popolazione detenuta. Ecco, molto probabilmente, direi quasi di sicuro, qualche forma di retribuzione sarà prevista, perché uno degli aspetti di questa riforma riguarda proprio la transizione dal modello del lavoro volontario, dal modello di questa baggianata introdotta dall'allora ministra della Giustizia Severino ai tempi, diciamo, sull'onda del terremoto in Emilia-Romagna del 2012, poi di fatto normalizzata come pratica di sfruttamento, come pratica di costituzione di bacini di manodopera gratuita e ricattabile, utilizzabile da parte degli enti locali per diverse mansioni, la cura del verde pubblico, la pulizia delle spiagge, ritinteggiare edifici, via dicendo, e tra l'altro sottraendo lavoro a diverse cooperative in cui trovano impiego minimamente retribuito persone che escono dal carcere. Quindi diciamo molto probabilmente si tratterà di lavoro retribuito, ma non viene in alcun modo indicato quanto verrà retribuito. Non vengono indicati nello specifico neanche i benefici fiscali a cui ovviamente WeBuild potrà attingere. Ma soprattutto sarà anche il settore, quello dell'edilizia, e con un particolare accento sull'edilizia infrastrutturale e sul PNRR, è già solo questo appunto il tipo di settore a far emergere diciamo delle connessioni. Perché? Perché viene subito in mente il convict leasing, l'affitto di manodopera detenuta, che fu alla base dell'infrastrutturazione degli Stati Uniti nel loro traghettarsi verso la modernità, o meglio, forse sarebbe più corretto dire nel loro ferroviarsi verso la modernità, visto che la maggior parte delle infrastrutturazioni ferroviarie degli Stati Uniti furono realizzate da manodopera detenuta schiavizzata. Un po' il loro PNR originario. Più in generale si tratta di quello che, adesso vedremo che tipo di forma potrà prendere nel concreto, ma di fatto si tratta del principale programma di privatizzazione delle carceri italiane mai realizzato. Pensiamo appunto al prototipo, all'embrione diciamo di progetto di privatizzazione delle carceri inaugurato con l'apertura a questa possibilità determinata dal governo Monti, dal decreto Salve Italia del 2011. Appunto il progetto a cui faccio riferimento è quello del potenziale primo carcere privato in Italia, quello di Bolzano, un cantiere mai partito per intoppi contrattuali, ma diciamo che qui si parla di una simbiosi tra una multinazionale e l'apparato detentivo. Progetti di questo genere in qualche modo ne sono partiti diversi negli anni, alcuni anche con attori citati in queste dichiarazioni dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo, penso ai call center di Telecom, di TIM, altri sono rimasti credo invece in stand-by come quelli annunciati qualche anno fa qui al carcere delle Vallette a Torino, le partnership con Amazon e iPrice per il retail utilizzando i magazzini del carcere. Insomma, al di là di questi progetti già attivati, qui stiamo parlando di qualcosa di diverso, perché stiamo parlando di un general contractor a cui lo Stato chiede per favore progetta come utilizzare la popolazione detenuta che io tengo sequestrata. E ovviamente, come abbiamo visto, ovunque siano partiti progetti di questo tipo, la spinta, manco ce ne fosse bisogno in un paese carcerogeno come l'Italia, è sempre stata quella di incarcerare di più. Visto che, se non bastasse la cultura della galera assolutamente trasversale alla politica italiana, anche in Italia il potere del lobbying, il potere di pressione dei grandi gruppi industriali sulla politica è molto evidente, e quindi il capitalismo industriale italiano si sta prendendo il carcere. Rendiamoci conto appunto di cosa avvenne negli anni Ottanta negli Stati Uniti, quando i privati entrarono nel carcere e il tasso detentivo ebbe un'impennata senza precedenti. Comunque, ovviamente, torneremo a parlare di questa partnership tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e colosso multinazionale dell'edilizia infrastrutturale WeBuild. Torneremo a parlarne anche perché, oltre a monitorare concretamente che cosa avverrà o non avverrà, si tratta di un tema comunque molto sensibile, diciamo, un tema molto complesso, molto sfaccettato. All'interno, per esempio, anche solo di questo spazio, in passato, andando a chiacchierare con diverse persone che erano appena uscite, per esempio, da lunghe condanne al carcere, ebbene queste persone ci raccontavano come qualunque tipo di lavoro sia meglio di fetere in cella e di dover pesare sulle proprie famiglie. Ecco, ovviamente questa necessità di in qualche modo mantenere un contatto con la percezione degli eventi che, da parte delle persone detenute, che è un dato di realtà fondamentale, dall'altro lato queste condizioni vanno anche analizzate come quelle, diciamo, precondizioni assolutamente funzionali alla promozione di qualunque tipo di sfruttamento, perché appunto se io ti tengo costretto alla totale inazione e alla totale sedazione e depressione all'interno di una cella, certo che poi sto generando quelle precondizioni per poterti sfruttare a qualunque condizione. Diciamo che l'aspetto centrale è che si sta parlando dell'introduzione del carcere fabbrica, o forse meglio dire del carcere cantiere in questo caso, in Italia.